Biblia, Bibbie. Allora c'è la traduzione indietro per chi ha bisogno. Questa mattina copriremo gli ultimi versetti di capitolo 12, dove Paolo e lo Spirito Santo ci mettono davanti una sfida molto grande, di amare i nostri nemici, di benedire quelli che ci maledicono. E sicuramente tutti possiamo testimoniare che è una cosa impossibile, umanamente parlando, se non per la grazia di Dio. È impossibile. Però per lo Spirito Santo possiamo farlo. Vogliamo cominciare a leggere in versetto 14. Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangano. Abbiate gli stessi pensieri uni verso gli altri. Non aspirate alle cose alte, ma tenetevi ai umili, alle umili. Non siate savi da voi stessi, non rendete alcun male per male, cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Se dunque il tuo nemico ha fame, dai da mangiare. Se ha sete, dai da bere. Perché facendo questo, radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinti dal male, ma vinci il male con il bene. Vogliamo pregare. Signore, questa mattina ci poni davanti una sfida molto grande, Signore. E io prima di tutti confesso che non è facile a volte di benedire quelle che maledicano anche il tuo nome, Signore. Quelle che ci prendono in giro, quelle che ci dicono parolacce, Signore. Ma Signore, vogliamo seguire nelle tue orme. E tu in croce, in quel momento trionfale, hai detto: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E Signore, aiutaci anche noi di avere questo atteggiamento, Signore, che veramente gli uomini malvagi possono vedere le nostre buone opere e possono glorificare il nostro Padre in cielo. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Quindi, difficile, chi puoi amare? E devo confessarvi, io prima, quando lavoravo in falegnameria, c'erano delle persone che mi perseguitavano. Ma proprio c'era un uomo che io chiamavo il Gadareno. Questo veniva da me. Gli altri miei colleghi quasi sono riuscito a farli smettere di bestemmiare nel posto di lavoro, con tanta preghiera e pazienza, e riprenderli dal continuo. Quasi tutti hanno smesso di bestemmiare, almeno davanti a me. Ma questa persona, proprio lui faceva opposto. Lui veniva vicino a me e tirava 10 bestemmie. E devo confessare che ho perso qualche volta la pazienza. E ho alzato la voce, ho gridato, non ho detto parolacce. Però il diavolo ha preso il migliore di me. E quindi non ho lasciato la vendetta al Signore, ho lasciato correre la mia carne e purtroppo... can you talk a little lower? In un certo senso ho compromesso un pochettino la mia testimonianza, però credo che l'ho recuperato, perché dopo sono andato da quella persona e ho chiesto perdono, perché mi sono, e questo l'ha proprio messo in tilt. Lui non sapeva, un collega che viene a chiedere perdono, per lui era una cosa extraterrestre. Ma il Signore ci chiede di essere persone diverse. Gesù ha detto: se voi fate il bene a solo quello che a te fanno bene, anche i farisei fanno questo, anche i peccatori, no? Ripagano il bene a chi li fa bene. Qui il Signore ci comanda, è un comandamento: benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Paolo capiva bene che cosa volevo dire questo. Se ricordate, Paolo prima persecutava la perseguitavo la Chiesa. Nella sua testimonianza nel libro di Atti addirittura che lui ha messo a morte i credenti. Lui ha torturato fratelli e li ha causato di bestemmiare il nome di Dio, di negare il Signore con le sue torture, con le sue minacce. E io sono convinto, non è scritto nella Bibbia, ma io sono convinto che la Chiesa pregava per Paolo. Magari digiunavano, loro pregavano: benedisci questo Paolo, Signore, benediscilo. E anche in risposta alle preghiere di questi fratelli, il Signore ha colpito Paolo sulla strada di Damasco e l'ha trasformato da questo malvagio Saul nell'uomo di Dio Paolo. E anzi Paolo in Timoteo dichiara che Dio ha salvato me per dimostrare al mondo quanto è enorme la sua grazia, quanto è profondo e immenso il suo perdono. Io che perseguitavo la Chiesa, io che uccidevo i fratelli, Dio mi ha perdonato. E quindi Paolo era uno che ha sperimentato sulla pelle. Lui anche era lì, sappiamo nel libro di Atti, alla morte di Stefano, quando Stefano in ginocchio e i farisei tiravano pietre, grosse pietre contro di lui, Stefano in ginocchio ha detto le stesse parole di nostro Signore: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E sicuramente questa è stata una forte testimonianza all'apostolo Paolo. La Bibbia dichiara che lui era lì a tenere le giacche di chi tirava le pietre. E di vedere questo santo uomo Stefano, che i suoi nemici lo uccidevano, e lui diceva: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Stefano, come potevo fare questo? È un miracolo, è la potenza di Dio. E io credo che Stefano, come Gesù, come Paolo, loro potevano benedire chi li maledicevo perché avevano una visione celeste. Loro comprendevano veramente che cosa li aspettava. Loro comprendevano veramente la condizione dei uomini. Tante volte noi ci convertiamo e crediamo che poi tutti gli altri si comporteranno nel modo di convertito, no? Aspettiamo che magari tutte le persone sono per bene, ma non è così. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Questo va un po' incontro questo movimento della fede, il movimento della prosperità, che dichiara tu devi sempre confessare il bene, no? Sorella, non piange, dai gloria a Dio, no? Non è ridicolo questo? Che una persona soffre, magari perdi un caro, o sono malati in ospedale, e tu dici, e tu fai una predichina, magari? Ma questo non consola le persone, prega per quella persona, piangi con quella persona. Il movimento della parola di fede, loro dicono no, non piangere, confessi che tu stai bene, confessi che tu hai gioia, confessi tutte queste cose. No, la Bibbia dice piangi con quelli che piangono, simpatizzare con le loro difficoltà. E posso dirvi che nella Chiesa io soffro quando voi soffrite. e sicuramente il Signore soffre quando noi soffriamo. E a volte mi sembra sopraffatto, perché tanti problemi, tutti portano i problemi a me, e a volte mi sento sopraffatto di tutte queste cose, e devo mettermi in ginocchio e dire: Signore, io sono sopraffatto, prendili tu questi problemi. Ma noi dobbiamo simpatizzare che chi soffre, non fare la predica e dire: non piangere, confessi prosperità nella tua vita. No, dobbiamo piangere, dobbiamo soffrire noi con loro che soffrono. Se noi vediamo un fratello che non sta bene, dobbiamo soffrire per lui. E dobbiamo dire con amore e umiltà, dire: fratello, io soffro per te, perché vedo che non stai bene. Preghiamo insieme. Abbiate gli stessi pensieri uni verso gli altri. Questo vuol dire di avere un stesso pensiero per tutti i fratelli, un stesso amore. Non che noi pensiamo tutti nello stesso modo, che questo sarebbe un miracolo, solo lo Spirito Santo potrebbe farlo. Ma di non, come dice Giacomo, di non avere un reverenza o un rispetto maggiore magari per uno che è ricco, uno che è intelligente, uno che noi stimiamo tanto, perché succede anche nelle chiese, no? Arriva uno, magari un personaggio si converte, uno grosso nel mondo, diciamo, una persona famosa, e ho visto tante volte nelle chiese, no? Oh, fratello, vieni a sederti, il sindaco di Montebruno si converte, no? Oh, siediti qui nel posto di onore. Giacomo dice: questo è peccato. E tu, barbone, poveraccio, siediti lì indietro. Ma capita anche nelle chiese. Anche nella missione dove noi eravamo prima, mi ricordo, si è convertito un calciatore molto famoso, che voi sicuramente conoscete. E mi ricordo il responsabile lì, come questo era un calciatore famoso, era una persona molto ricca anche, ma che accoglienza, invitava in casa sua. Magari arrivava un fratello che per anni pregava per la tenda, per anni con sacrifici dava 10.000 lire, dava quello che potevo dare, e questo leader non ha mai accolto queste persone nella sua casa. E quindi Dio ci chiama tutti noi di avere lo stesso pensiero verso gli altri, verso tutti. Tutti siete i nostri fratelli. Non importa se tu sei ricco, potente, intelligente, siamo tutti fratelli. Anche all'inizio in questa comunità alcuni fratelli portavano a me le loro offerte, e io alla fine ho detto: basta, non, perché io non voglio sapere quello che voi date. Perché io sono umano, magari uno mette nella mia mano 500.000 lire, potrei, perché sono umano, no? E io ho detto: io non voglio sapere quello che voi date, a me non mi interessa, il Signore vede quello che voi date. E quindi ho rifiutato, ho vietato, nessuno deve dare a me niente, perché a quel tempo non prendevo neanche l'offerta, metti nella scatola. E dobbiamo avere questo stesso pensiero verso tutti. Se arriva un barbone dalla strada, lo stesso onore e la stessa accoglienza che arriva anche il Presidente della Repubblica. Non aspirate a cose alte. Questo non vuol dire che non aspiriamo le cose alte per il Signore, perché noi aspiriamo grandi cose dal Signore. Siete d'accordo? Io aspiro che migliaia di veneti verranno alla salvezza. Io aspiro a questo, io aspiro a cose molto alte e grandi, ma non per me stesso. Aspirare la mia gloria, la mia fama, la mia ricchezza. Ma tenetevi ai umili, quindi cercate quelle persone umili. Questo è contrario a quello che insegna il mondo, no? Tu vuoi fare amicizie con quelle persone potenti e ricchi, avvicinarti a loro, ma la Bibbia dice: stai con gli umili, stai con le persone umili. Non siate savi da voi stessi, quindi non pensare più alto di te stesso. E devo confessarvi che uno mio difetto è che sono a volte una persona critico, e Silvana può testimoniare di questo, lei mi riprende sempre per questo. E il Signore mi ha fatto capire, io sono a volte critico verso gli altri per un motivo solo, perché sono orgoglioso. Quando noi pensiamo più alti di noi stessi, noi mettiamo tutti gli altri sotto di noi, no? E li giudichiamo, perché non è venuto venerdì alla preghiera col fratello, lui non è spirituale come me. Ma questo fa schifo al Signore, fa schifo. E lo dico prima nella mia vita, fa schifo. Come Paolo dice più avanti, lascia la vendetta al Signore, lascia il giudizio a Dio, perché solo Dio è capace di giudicare veramente l'intenzione di una persona. Solo Dio può giudicare il cuore di un altro. A noi non aspetta il giudizio. Dio non ci ha letto giudici di nessun altro. Ricordiamo sempre questo. Se tu cominci a pensare, quelli là, sì, quelli sono... Perché sei orgoglioso. E questo tuo atteggiamento fa schifo al Signore. Critichi tutti, sempre hai da ridire su qualcuno. Perché tu sei savio in te stesso. Tu credi di essere qualcosa. Ma dovremmo avere l'atteggiamento, Signore, io sono un servo inutile. Solo per la tua grazia. Sono qui, Signore. Solo per la tua grazia sono andato alla preghiera di venerdì. Io ho visto nella mia vita che ogni volta che io metto un standard, una misura con gli altri, il Signore mi inchiode sul tavolo. Non so se comprendete questo modo di dire le cose. Mi mette nell'angolo. Io ho visto tante volte. Un esempio, una volta... alla preghiera di venerdì alcuni fratelli non sono venuti e dentro il mio cuore c'era un giudizio su di loro. Ho detto, ma perché non sono venuti? Non è giusto, eh? Loro dovrebbero venire, dovrebbero essere più spirituali come me. Cioè, io non ho detto a nessuno questo, ma dentro il mio cuore c'era questo atteggiamento. Sapete che cosa è accaduto? Il venerdì dopo a me è capitata una cosa e io non potevo andare alla preghiera. E il Signore ha detto, Craig, vedi, tu metti un giudizio, un standard sugli altri e vedi che tu non sei capace. Neanche tu sei capace di tenere questo standard che tu imponi sugli altri. E quindi è meglio non imporre sugli altri nessun standard, imporre su te stesso un standard. Non rendete alcun male per male, cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. E se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Quindi la Bibbia, Dio riconosce che a volte non è possibile di vivere in pace con tutti. A volte non è possibile. Però noi dobbiamo fare la nostra parte. Quello che è nella nostra capacità, noi dobbiamo fare. E possiamo farlo solo per la grazia di Dio. Anche di benedire quello che ci maledicano. Di fare del bene a chi ci fa male, possiamo farlo solo per la grazia di Dio. E vogliamo leggere in Matteo capitolo 18 una storia di due servi, e io credo che in questi passi c'è il chiave di come noi possiamo amare quelli che non ci amano, come possiamo perdonare quelli che ci trattano male. Come voi sapete, io ero missionario in India e Pakistan più di 10 anni fa, no, una dozzina di anni fa adesso, ormai la vita passa, mamma mia. E noi eravamo nella città di Lahore, in Pakistan, io e un altro 2 missionari, eravamo lì per evangelizzare i musulmani e lavorare con le chiese lì in Pakistan. E io avevo 2 colleghi, uno era inglese e l'altro era canadese, quindi rappresentavamo tutto il mondo anglosassone, al di fuori di irlandese e australiani. E c'era questo fratello canadese che era un mio grande amico, ma un giorno lui mi ha fatto una cosa, mi ha fatto molto male, ha detto delle cose su di me. Hai detto del male nei miei confronti di un'altra persona e io l'ho sentito. Lui non sapeva che io ho sentito, ma io ho sentito. E sono rimasto malissimo che lui ha detto queste cose al mio riguardo, che lui ha fatto questo grande torto nei miei confronti. E quindi la mia ira si è scatenata contro di lui. Io direi odio. Avevo proprio un sentimento di odio verso di lui, perché era un mio amico, mio fratello. Lui aveva questo atteggiamento sbagliato. E quindi dentro di me era infuriato contro di lui e ha detto: io non parlerò con questa persona. Che era difficile perché abitavamo nella stessa stanza. Noi tre eravamo in una piccola baracca. C'era una stanza di letto e c'era una stanza che c'era il bagno e c'era la cucina. E questa era tutta la casa, questa piccola... Era una casa non molto più grande della stanza dei nostri bambini. Quindi immaginate, io vedevo questo uomo dalla mattina alla sera. Ma io non, no, io ero arrabbiato, non lo rivolgevo neanche una parola. E mi ricordo... Ogni mattina andavo a pregare e a leggere la parola, come era mia abitudine prima di cominciare la giornata. Era come fossero i cieli chiusi sopra di me. Io cercavo di pregare, ma come se forse il Signore ha girato la spalla a me. Avete mai litigato col marito e moglie e loro sono arrabbiati? Non parlarmi, no? Sentivo quasi così col Signore. Signore, sono qui, ho bisogno di te. Silenzio. Non avevo pace. E io ragionavo del Signore, ma non è giusto. Lui ha fatto un torto contro di me. Io perché devo sentirmi male? Non è giusto. Io volevo versare la vendetta su di lui. Non è giusto quello che mi ha fatto. E quindi io... mi cuociavo in questo brodo per 2 o 3 giorni, immaginate come sono cociuto. Ogni mattina andavo lì a pregare e ogni mattina lo stesso spalla girata. Questa era la sensazione che io avevo. Non avevo pace, non riuscivo a pregare. E il terzo giorno di questa battaglia con me e lo Spirito Santo... la mia lettura era qui in Matteo 18, questa storia di 2 servi. E quindi vogliamo leggerlo da versetto 21. Allora Pietro accostatosi disse: Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrei perdonare? Fino a 7 volte? Pietro credeva di essere molto generoso. Gesù gli disse: io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Quindi chi è bravo in matematica? Sono 490 volte. Sono tanti. In un altro Vangelo Pietro diceva: in un giorno quante volte devo perdonarlo? 7 volte. Gesù disse: no, 490 volte. Se tuo fratello sbaglia nei tuoi confronti 490 volte, tu devi perdonarlo. E poi Gesù racconta questa storia. Perciò il regno di Dio, versetto 23, perciò il regno dei cieli è simile a un re il quale vuole fare i conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Allora, ricordatevi che questi 10.000 talenti, alcuni anni fa, erano 2 milioni di dollari, l'equivalente. Era questo valore, un grosso somma. Quanti di voi avete 2 milioni di euro in banca? Nessuno? Cavolo. No? Preghiamo, Signore, salva Benetton, no? Salva tutti, Signore. Quindi questo servo aveva un debito, perché 10.000 talenti, quanti sono? Boh. 4 miliardi di lira, per chi ancora pensa nell'ira. E non avendo questo di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui con sua moglie e i suoi figli e tutto quanto aveva, perché il debito fosse saldato. Allora quel servo, gettandosi a terra, gli prostrò davanti, dicendo: Signore, abbia pazienza con me e io ti pagherò tutto. Mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito fuori, incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari. Allora, 100 denari quanti sono? Sono più o meno 15.000 lire ai nostri tempi, quindi 8 euro. 2 milioni di euro, 8 euro, ok? C'è una grossa differenza. Ma quel servo uscito fuori incontrò uno dei suoi conservi che gli deveva 8 euro, e afferratolo per la gola lo soccoccava dicendo: pagami tutto ciò che mi devi. Era bello nella tenda quando io avevo un traduttore che potevo soffocarlo qui davanti a voi, ma adesso non ce l'ho e quindi non posso. Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo: abbia pazienza con me e ti pagherò tutto. Quasi la stessa parola che usava questo altro servo. Ma costui non volle, anzi andò e lo fece imprigionare affinché non avesse pagato il debito. Ora gli altri servi, visto quanto era accaduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era accaduto. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito, perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te? E il suo padrone, adiratosi, lo consegnò ai aguzzini affinché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così il mio Padre Celeste farà pure a voi, se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli. Allora, siete stati compunti? Io sono stato molto compunto, perché 3 giorni che io lottavo col Signore, che non volevo umiliarmi anche di andare a confrontare mio fratello al riguardo di questa nostra divergenza. E proprio in quel terzo giorno la mia lettura giornaliera era questo. E potete immaginare, il Signore ha parlato chiaramente: Craig, quanto ti ho perdonato? Quanti miliardi ti ho perdonato? E tu per 10.000 lire vuoi strangolare? Perché questo Steve, questo mio amico, magari non ho preso per la gola, ma nel mio cuore io volevo prenderlo per la gola, per quello che lui ha detto. E per me quello che 5 minuti era molto difficile, io ho detto: no, io non lo perdonerò. Lui deve venire da me, lui deve venire a chiedermi scusa. Anche io disubbidivo la parola di Dio, perché Gesù ha detto: se tuo fratello pecca contro di te, vai a lui in privata e metterti d'accordo. Invece io ero lì a cuocere nel mio orgoglio, a cuocere nel mio amarezza verso di lui. E ho visto che io non potevo avere pace con Dio se non avevo pace con mio fratello Steve. E quindi ho detto: va bene, Signore, io mi umilierò. E sono andato da Steve e ho detto: Steve, devo dirti una cosa. Lui: sì, sì, sì. Ho detto: guarda, ho detto, non so, forse io ho fatto qualcosa nei tuoi confronti. E se è così, voglio chiederti perdono, perché ho sentito quello che hai detto di me l'altro giorno e mi ha ferito molto. Sapete che è successo? Mi ha dato un schiaffo. No, non è vero, non mi ha dato un schiaffo. Lui si è messo a piangere. E lui ha detto: perdonami, io ho la lingua troppo lunga. perdonami. Lui ha pianto e ha detto perdonami, e ci siamo abbracciati. E sapete, lo Spirito Santo è sceso in quella baracca e la mia comunione è stata restaurata con lui e anche con Dio. Sapete che Dio non mi girava più la spalla. Quando noi vediamo le cose nel giusto ottica, è possibile perdonare, è possibile benedire. Signore, io benedico quel mio collega perché lui non sa quello che fa. Ricordiamoci che anche noi, ma un giorno il grande re ci ha perdonato un grande debito, no? Quando noi guardiamo quello che Dio ci ha perdonato, ci viene facile. Quello per me 5 minuti prima che era impossibile. E come non posso perdonare qualche parola che mi ha detto questo fratello? Viene facile quando vediamo nella giusta ottica, nell'ottica di Dio. Tante volte vediamo le persone con i nostri occhi, ma io credo che tutti di noi anche ogni giorno dovremmo dire: Signore, fai che io vedo con i tuoi occhi, fai che io posso vedere le persone con i tuoi occhi, fai che posso vedere i veneti con i tuoi occhi. Una volta ero nella tenda e dovevo fare un trasloco, e come Vincenzo e altri possono testimoniare, il trasloco, voi pensate di un trasloco di casa, no? Confusione, stress, nervi, no? A volte uno perde un po' la testa. Ok, immaginate un trasloco di 50 tir, fatto in 2 o 3 giorni. Quindi il trasloco era sempre un tempo di grosso stress. Alla vergogna devo dire, a volte qualche fratello meno consacrato quasi si sono presi a pugni anche. Cioè, 2 credenti, se puoi credere. E mi ricordo una volta durante lo spostamento, io ero sopra un camion e stavo smontando la luce che illuminava il campo. E io guardavo tutti i fratelli che lavoravano. E il Signore mi ha parlato, mi ha detto: Craig, non è bello quello che stanno facendo per me e i miei figli. Vedi come stanno lavorando per me. Vedi come stanno preparando le cose per portare la mia parola in un'altra città. E io ho visto tutto in modo diverso. Ho detto: vero, è vero, Signore. Cioè, il Signore mi ha rivelato il suo cuore verso i suoi figlioli. Era bellissimo, era un'esperienza, sai, quell'esperienza quando il Signore ti parla è così bello. E lui dice: vedi come sono fiero di loro. Io non ero fiero di loro, io li guardavo e dice: mamma mia, quanto è carnale quelle persone, quanto brontola quello e quanto non mi piace questa. Ma il Signore ci guarda con occhi di compassione, di misericordia. E dovremo ogni giorno, fratello, io prima, chiedere: Signore, dammi i tuoi occhi, dammi il tuo cuore per la tua chiesa, per i miei fratelli. Quando io ero poco tempo convertito, avevo litigato con un fratello. Sono andato da un altro fratello che, grazie a Dio, lui era una persona molto spirituale e umile. E ha detto: ah, quello là, mamma mia, che cos'ha? Perché questa persona mi ha risposto male. E questo fratello, che era maturo e guidato dallo Spirito, mi ha detto: Craig, ma forse ha avuto una brutta giornata, perché non preghiamo per lui in questo momento? Oh, mamma mia, come il Signore mi ha umiliato. Questo spirito umile, lui ha detto: ma forse ha avuto una brutta giornata. Io vedevo la sua carnaccia, invece questo uomo vedevo lui con gli occhi di Dio. Ha detto: ma forse ha avuto una brutta giornata, perché non preghiamo insieme per lui? E io che potevo fare? Ho detto: va bene, preghiamo. Sapete, dopo quella preghiera il mio cuore anche verso quella persona era completamente trasformato. Io lo amavo, io lo vedevo con gli occhi di Dio. Ho detto: ma vero, Forse lui ha avuto una brutta giornata, forse io dovrei andare a incoraggiarlo e dirlo qualche parola buona. Il Signore ci chiama di benedire anche quelli che ci odiano e quelli che ci trattano male. E questo penultimo versetto in Romani 12: se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere, perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Avete mai chiesto che cosa vuol dire questo? No? È un versetto un po' discusso. Ci sono due pensieri su questo versetto: che tu fai il bene, lasci il giudizio e tu ammucchierai il giudizio che il Signore un giorno lo giudicherà. Questo è un pensiero, ma non è il mio pensiero. L'altro pensiero è che nel mondo antico non avevano fiammiferi e non avevano accendini big, quindi quando si spegneva il fuoco era un disastro, no? Devi stare lì con gli indiani, sai, con anche nei tempi biblici così accendevano il fuoco, no? Due bastoni insieme per fare frizione e per accendere il fuoco. Quindi quando si spegneva il fuoco era una cosa molto grave. E quindi se si spegneva il tuo fuoco, tu dovevi andare da un caro amico e lui caricava in un vasso di cotto carboni. E voi sapete, nel mondo orientale loro portano quasi tutto in testa, noi vasi. E io credo che questa è l'interpretazione, perché chiaramente il contesto è che non maledite, benedite. E Paolo qui dice: fai il carbone per quello che ti odia. Il suo fuoco è spento e per questo lui agisce in questo modo. Lui non ha la fiamma di Dio nella sua vita, non ha il fuoco di Dio. Quindi tu dai il tuo carbone, e in questo modo lo converterai, questo lo metterà in tilt. E io ho visto tante volte fratelli che hanno agito proprio al contrario del mondo, hanno benedetto, e questo ha portato alla conversione di tante persone, perché vedevano questa persona è completamente diverso. Ma come? Anche la testimonianza di un fratello qui a Bassano, Emanuele, per chi lo conosce. Lui non era credente, lui stava camminando sulla statale troppo veloce e lui ha investito un fratello, Luciano Sartore, che era pastore della chiesa a Tezzi sul Brento una volta. E questo Emanuele, quando è uscito, lui aspettava che questo veneto uscivo, sai, con parolacce, una catena di parolacce, perché lui guidava male, l'ha investito. Invece questo Luciano, questo fratello, subito ha soccorso lì e ha detto: stati tutti bene? Qualcuno si è fatto male? E questo Emanuele l'ha sbalordito: ma come? Tu sei preoccupato, io ho torto, io ho sbagliato, io ti sono andato addosso e tu sei preoccupato per me. E questo Emanuele: scusa, la macchina. E Luciano ha detto: ma guarda che è solo una macchina, l'importante è che stiamo bene. E questo è talmente confuso, questo Emanuele, che lui ha detto: io voglio conoscere, ma che cos'hai? Che cosa? Tu sei diverso, ma che cos'hai? Quindi Luciano poi ha parlato al Signore, Emanuele si è convertito al Signore, perché per lui ha detto: ma questa persona è troppo strana, invece di maledirmi mi benedisce. Un ultimo versetto in Giacomo capitolo 1 versetto 19 e 20: perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Per gli studenti della scuola biblica avete notato questa contraddizione qua? Pronto ad ascoltare. Di solito noi siamo pronti a parlare sempre, no? Io evito a volte con Silvana e Nancy quando loro parlano insieme, è come due mitragliatrici siciliane. E loro, da bana cabana, idu di ridu, qua du du. E io tipo, cerco di entrare nel discorso. Io riesco solo a alzare la mano. Vito non ci prova neanche. Infatti ridevamo l'altro giorno, ma con voi due è impossibile entrare nel discorso. Non lasciate un mezzo secondo di silenzio. Ma la Bibbia dice di essere pronto ad ascoltare, non lento a parlare. Noi siamo veloci a parlare, no? In America a volte si dice conta 10 e assicuri che il cervello è in marcia prima di parlare. È un detto del mondo, ma ci farebbe bene, no? Contare 10, contare anche 5 prima di parlare, pensare prima di parlare. Lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Tante volte, io farò, io questo, io quello. Ma la Bibbia chiaramente dice che la nostra ira, il nostro giudizio, il nostro imporre, non promuove la giustizia di Dio. Che cosa ha promosso la giustizia di Dio? L'amore di Dio. Dio come ha promosso la sua giustizia? Mandando suo figlio in sacrificio. Colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato per noi, che noi potessimo diventare la giustizia di Dio in lui. Nell'amore la giustizia di Dio è stata adempiuta, o promosso. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo pregare? Voglio chiedere a ciascuno di voi questa mattina di esaminare i vostri cuori. E se lo Spirito Santo ti ha compunto questa mattina, ti ha parlato, voglio chiederti in questo momento di perdonare quella persona dal cuore. È facile dire con la bocca io perdono quella persona, ma il Signore dice devi perdonarlo dal cuore, devi veramente perdonarlo e devi lasciare indietro queste cose. Perché queste cose stanno ostacolando la tua vita spirituale. È un blocco nella tua vita spirituale. E il Signore ti dice questa mattina di deporre la tua ira, di porre il tuo rancore ai piedi della croce. Smetti di portare avanti questo peso nella tua vita. Padre, vogliamo ringraziarti questa mattina e vogliamo essere riconoscenti che veramente ci hai perdonato, Padre, di un debito che non potevamo mai pagare. Mai, neanche in un miliardo di anni, Signore, potevamo pagarti. Aiutaci, Signore, di vedere le persone con i tuoi occhi. Signore, ti chiediamo nel nome di Gesù questa mattina di rivelarci il tuo cuore verso le anime perdute, verso la tua chiesa, verso i nostri fratelli e sorelle. Signore, rivelaci, Signore, apri la nostra mente, apri la nostra anima di comprendere veramente quanto è grande la tua misericordia. darci la grazia di perdonare di cuore quel piccolo debito che magari un altro c'ha con noi. Questa mattina voglio, se qualcuno desidera preghiera, di venire qui avanti per qualsiasi cosa, e vogliamo pregare per te, anche se non c'entra col messaggio, ma se tu desideri preghiera questa mattina, vieni qui avanti, noi pregheremo per te.